Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti, direi che più santa di così, vero? Oggi è il 13 di maggio, io neanche a farla apposta sto a Fatima, e per cui pensate che il titolo della puntata di oggi, dice: continua la spiegazione dell'undicesimo capo dell'Apocalisse, la vendetta di Dio contro i nemici di sua madre. Allora, intanto facciamo una prefazione, vero? Dico, essere qui il 13 di maggio e dover parlare della Madonna. Pensate che la messa di Fatima proprio è tratta dal libro dell'Apocalisse, la donna vestita di sole. Che bella coincidenza, vero? E naturalmente tiene la luna sotto i suoi piedi, ma diciamo è la trionfatrice, la Madonna è la trionfatrice. Cioè, qui è scritto il primo versetto dice così: la vendetta di Dio, ecco, diciamo che parlare che il Signore si vendica, sì, la vendetta di Dio contro i nemici di sua madre. Allora vedete, i nemici di sua madre fanno una brutta fine perché la Madonna trionfa, infine il mio cuore trionferà, ma non può perdere la Madonna perché ha sempre vinto. Il nemico non ha mai vinto neanche, diciamo, un respiro della Madonna, neanche il minimo pensiero, neanche niente. Cioè, praticamente il nemico contro di lei non può fare nulla, mentre lei può fare tutto nei confronti del nemico suo, gli può schiacciare il capo, pensate un po'. Allora, per me è motivo. Ecco, questo pomeriggio, ovvero stamattina, c'è stata la grande festa, la canonizzazione, tutto quello che volete, ma dobbiamo soffermarci invece sul trionfo della Madonna. Noi stiamo aspettando questo trionfo e questo trionfo veramente, quando hanno chiesto a Lucia, ma quando avverrà questo trionfo? Cioè quando ci saranno abbastanza persone che avranno fatto quello che la Madonna ha chiesto. Ora, qui si celebra il centenario e veramente, ma forse sono un po' una persona un po' particolare, io non ve lo so dire, io penso come si fa a festeggiare i 100 anni di 100 anni di ribellione, di disobbedienza, di noncuranza, di indifferenza, cioè dopo 100 anni non abbiamo ancora fatto quello che ci ha chiesto, per cui come si fa a fare la festa? Dovrebbe essere la festa della vergogna, la festa di coloro che si pentono come è accaduto a Ninive, ma noi siamo sempre dei depistati perché i mezzi di comunicazione servono a pigliarti e metterti al guinzaglio come un cagnolino e portarti dove vogliono loro? Beh, io il guinzaglio non me lo voglio far mettere, perché mi sono totalmente consacrato con voto, è vero, al cuore immacolato di Maria, che è il nostro sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio, per cui il guinzaglio non me lo faccio mettere, perché voglio fare tutto quello che la Madonna, che è madre di Gesù, che Gesù è verità, ecco, la verità vi farà liberi, mentre la menzogna vi farà diventare. Vi farà mettere, la menzogna vi mette il guinzaglio e vi porta a passeggio dove vuole. E la gente oggi, poveretta, crede a quello che sente, ma quello che sente non è vero, perché dobbiamo stare attenti a quello che ha detto Gesù Cristo. Le mie parole sono parole di vita eterna. Cosa significa? Che le parole degli uomini sono paroline, parolone, parolacce, bugiardi, amici del menzognero fin da principio. Vedete, se non ci si rifugia nel cuore dell'Immacolata, dove Gesù è passato, vero, prima di essere concepito nel grembo, la Madonna lo concepì nel cuore, e tutti quelli che si rifugiano nel cuore hanno questo dono, questa grazia, ecco, di concepire o di essere concepiti nella verità. Questo è molto importante, per cui dopo 100 anni, avete sentito cosa ha detto Lucia, il trionfo ci sarà quando un numero consistente, ecco, di persone, tante, devono aver fatto quello che è stato chiesto, ma noi non l'abbiamo fatto. Diciamo che in qualche modo abbiamo snobbato anche l'invito del cielo. Ci ha mostrato i castighi che avremmo meritato se non l'avessimo fatto, e pensate, la seconda guerra mondiale c'è stata dopo la prima, e se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, ne scoppierà un'altra. Ora, non so, io penso che lo capirebbe anche un bambino, ecco, questo ragionamento è molto semplice, no? Noi facciamo tanti giri intorno, cioè, oggi abbiamo, sapete, hanno costruito le rotonde sulle strade, ma anche nel pensiero dell'uomo, perché ti fa continuamente girare intorno a una rotonda, ma non ti fa imboccare la via della verità. Eventualmente una della pseudo verità, se va bene, o della menzogna, se va peggio. E oggigiorno io non so che cosa dirvi, ma diciamo, sono frequentatore assiduo dal 1972, credo che a forza di stare inzuppato, vero, in questa realtà di Fatima, conoscendo anche gli anziani, quelli che sanno delle cose che poi non sempre sono, ecco, scritte o riportate, poi ogni tanto qualcosa che era scritto sparisce nella nuova edizione. Praticamente qui siamo combinati, e neanche farla apposta, perché non l'ho mica cercata io questa, ecco, questo capitolo. Questo capita il secondo sabato, capitolo 18, continua la spiegazione del 11° capo dell'Apocalisse. E allora vediamo un po' che cosa dice la Madonna, vero? Ispira, spiega alla venerabile Maria da Greda, in questo famoso anche libro, vero? Questa opera, La mistica città di Dio. E che è la città di Dio? Ecco, allora vediamo un po'. Vendetta di Dio contro i nemici di sua madre. E venne uno dei 7 angeli che avevano le 7 ampolle piene delle 7 ultime piaghe, perché avverrà negli ultimi tempi questo, ecco. Quei 7 angeli con 7 ampolle, con 7 piaghe. Ma io non so adesso che piaga abbiamo, ma mi sembra che siamo tutti una piaga qui. Quest'angelo sarà da Dio incaricato in modo speciale di vendicare le ingiurie fatte alla sua Santissima Madre, ed egli volle innalzare sopra ogni creatura, ponendola nel mondo quale specchio della divinità e mediatrice dei mortali. C'è questo Dio che si scioglie d'amore per noi e vorrebbe che noi ci sciogliessimo d'amore per lui, perché il comandamento che ci è stato dato: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Ma non credo che sia esagerato pensare che veramente Dio ci ama con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Proprio di un amore che dovrebbe farci lacrimare di gioia e di dolore per averlo offeso, per essergli stati disobbedienti. Dio amore non sa più che cosa fare per renderci felici, siamo sue creature, lui ci ama di un amore infinito perché Dio è amore, per cui ti ama di un amore divino che dovrebbe travolgerti, ma tu hai la libertà a cui ti aggrappi per non farti travolgere. Povero uomo, umiliati e intendi quello che senti. Allora, la Madonna poi ha messo, cioè, ha creato la Madonna per essere mediatrice, lei che ha meriti infiniti praticamente, la piena di grazia, è mediatrice per venirci incontro, per aiutarci a capire, a vivere come Dio vuole che viviamo. Ci aveva fatti a sua immagine e somiglianza e siamo diventati immagine e somiglianza del nemico di Dio perché quando Lucifero rispose quella frase blasfema, non serviam. Pensate adesso a noi cristiani, non serviam. Andate e moltiplicatevi. Non serviam. Il mio grembo, Dio, i miei organi della riproduzione non vogliono servirti per il fine per cui tu me l'hai dati. Per cui li uso per tutto meno per quello che vuoi tu. Ecco, per cui non servia. Il mio grembo non serve per fare quello che tu vuoi. Decido io. Per cui è terribile. Amo Dio con tutto il cuore? No, mi dispiace. Io amo il mio io con tutto il cuore. Per cui pensate un po', questo veleno luciferino ce l'abbiamo nelle vene e non vogliamo neanche riconoscerlo. E non ci accorgiamo di essere degli avvelenati. Pensate un po'. La Madonna, la piena di grazia, dice: sono la serva del Signore, e tu dici: non serviam. A chi ci assomigli? A chi tiene sotto il calcagno? Stai attento, fratello e sorella che ascolti, pensaci bene. E oggigiorno, con tutte le leggi che sono state promulgate nel mondo, anticristo, cosa vuol dire? Tu dici che non si può ammazzare? Non serviam il tuo comandamento. Il comandamento lo facciamo noi. Non desiderare la donna da altri? Ah, l'hai detto tu, bene, noi possiamo fare tutti i divorzi, le separazioni, le convivenze che vogliamo. Ecco. Non commettere atti impuri, è vero, sì, puro, cosa? Tutte le schifezze propagate in tutti i modi, addirittura cominciano all'asilo a insegnargli come si fa. Ma voi pensate che la passiamo liscia questa? Allora, il Signore, poiché in pratica non solo non abbiamo risposto alla Madonna, ma voi ricordate quando Gesù ha detto: chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato. La Madonna viene a dirci le stesse cose. Chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato. Pertanto, ribellione, non serviam, stiamo ben attenti perché abbiamo uno spirito luciferino che abita dentro di noi. E con l'umiltà, le confessioni, le comunioni, le penitenze si può cacciarlo, se no, diciamo che se non siamo indemoniati, poco ci manca perché viviamo, diciamo, telecomandati, direi proprio telecomandati, ecco, dallo spirito infernale, perché seguiamo quello che dice lui, ma non facciamo quello che ci ha chiesto Dio. E andiamo anche a votare. E votiamo per gli anticristi, per cui vedete un po', non ci accorgiamo, siamo ciechi e non vogliamo ammetterlo, siamo sordi ai richiami di Dio e non vogliamo ammetterlo, siamo zoppi perché zoppichiamo a seguire poco poco qualcosa di cristiano e non vogliamo ammetterlo, siamo lebbrosi di superbia e non vogliamo ammetterlo, capite? Allora, la Madonna Ecco, la Madonna non l'abbiamo accolta e qui è scritto così. Dice, le sette piaghe. Vediamo un po'. L'angelo mi disse, vieni e ti mostrerò la sposa dell'agnello. E mi sollevò in spirito ad un grande ed alto monte e mi mostrò la città santa di Gerusalemme, che discendeva dal cielo da Dio. Questa è Maria, creatura più che celeste che terrena, discesa dal cielo, pensata da Dio, per cui è più celeste che terrena, ed aveva la chiarezza di Dio. Ricorda la donna vestita di sole, vero? Maria, più di ogni creatura, partecipa della divinità. Insomma, è la creatura che, essendo piena di grazia, partecipa della divinità di Dio, per cui, vedete, se Padre Pio è arrivato a dire è così bella che, se non fosse per la fede, la chiameremmo Dea. Ma pensate che un giorno lui, scherzando, quando si cantava la canzone, vero, bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e lui, scherzando, ha detto, ma se fosse soltanto così bella, dice, rinuncerei anche al paradiso, no? Perché lui, che ci parlava insieme, ma dico, ma che sole, ma che luna, ma non ci assomigliano neanche un po' alla Madonna, eh? Capite? Chi è la Madonna? Dobbiamo amarla con tutto il cuore, perché lei ci prende il nostro cuore e lo porta a Dio come offerta purificata poi dal suo amore materno. Allora, la sua luce era simile ad una pietra preziosa come diaspro e cristallo. E vedete, per indicare la varietà, ecco, diaspro e splendore uguale a cristallo delle sue virtù e doni. E questa era, ed era incinta da grande, no, ed era cinta, scusate, la città era cinta da grande ed alto muro, qui si aprivano 12 porte. Maria è costituita città di rifugio per i peccatori e perciò paragonata a fortezza posta in alto e irraggiungibile dal demonio, cinta di mura inespugnabili. Ha però 12 porte per comodità di quelli che vi si vogliono rifugiare. Allora, vedete, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Ecco, qui parla di questo muro invalicabile, cioè il demonio non può entrare, ma infatti non è mai entrato nel cuore della Madonna e lei invita, no, Dio ha voluto questo, che ci rifugiamo nel cuore immacolato di Maria. Ma sti benedetti cristiani, tutti questi bravi teologi, scienziati, che devo dire, io non lo so, ma cosa vuol dire sicuro rifugio? Vuol dire che se stai fuori tu sei in grave pericolo. Consacratevi al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, niente da fare. Ma secondo voi chi può aver condotto questo gregge di pecore, diciamo che hanno più delle capre più che delle pecore, dispettose e capricciose? Chi ha condotto, diciamo, al pascolo fuori dal cuore immacolato di Maria? Chi ha voluto tutto questo? Chi è l'ingannatore? Cari miei, recitate il Santo Rosario e a ogni rosario, noi ogni rosario diciamo, ogni Ave Maria, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, e lei prega per noi peccatori e ci ottiene le grazie, perché lei è la piena di grazia. Niente, abbiamo smesso di pregare, abbiamo cominciato musiche nuove, vero? Come incantare coloro che si fanno incantare dal maligno, dal serpente che ipnotizza anche le zucche, e non hanno creduto a Dio e a colei che è stata mandata. Che vergogna! Allora, e nelle 12 porte ci sono 12 angeli. Sono gli angeli posti da Dio a custodia di Maria, a cui è pure affidato l'ufficio di invitare ed aiutare gli uomini ad entrare per mezzo delle porte della pietà di Maria Santissima. All'eterna felicità, scusate. E spesso ella stessa li manda in soccorso dei suoi devoti simboleggiati dalle 12 tribù, e perciò San Giovanni dice: gli angeli avevano i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele, e per indicare l'universalità del ricorso a Maria dice che la città aveva 3 porte a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzodì e 3 a occidente, per cui tutti possono entrare, quelli che vogliono naturalmente. E il muro della città aveva 12 fondamenti e su di essi scritto il nome dei 12 apostoli dell'agnello. I fondamenti di questa celeste Gerusalemme sono le sue virtù, simboleggiate dai santi apostoli, perché fondamenta sono questi, è fondata sulla tradizione e sulla predicazione, ovvero degli apostoli che ci hanno tramandato, ecco, la fede. Ma pensate un po'. Cioè, io vi parlo da qui, perché qui siamo a Fatima, io sono a Fatima ed è una coincidenza questa qua, che però, dicevo già all'inizio, è una coincidenza che dobbiamo spiegare, ecco, la vendetta di Dio per coloro che hanno offeso la Madonna. Ecco, non gli abbiamo dato retta. La Madonna si è presentata a Lucia, dice: infiero il mio cuore immacolato trionferà, ma si è presentata con un cuore trafitto da spine. Allora, Gesù vede, e chi gliel'ha messe queste spine al cuore della mamma? Chi gliel'ha conficcate? Allora, gliel'ha conficcate, diciamo, le più lunghe sono dai pastori che non hanno obbedito. Diciamo, quelle più corte saranno quelle dei fedeli, ma diciamo le spine hanno diversa lunghezza, per cui è anche diverso spessore, per cui l'afflizione, il dolore è più grande per coloro che sono stati eletti per condurre le anime al sicuro rifugio, e però che non hanno aderito alla volontà di Dio, perché la Madonna ha detto: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione del mio cuore immacolato, per cui disobbedito a Dio. Ma come se non bastasse, abbiamo anche preso un sacco di legnate con la guerra, non è servito a niente, per cui l'uomo, quando dice sono un povero, miserabile, disgraziato, peccatore, ma si fa ancora i complimenti perché ne dice troppo poco. Diciamo che ribelle a Dio che l'ha creato, ribelle a Dio che è venuto a salvarlo, ribelle a Dio che si offre tutti i giorni sull'altare per la nostra salvezza, ribelle a Dio che mette a disposizione il suo sangue per lavare i nostri peccati, ribelle, un popolo di ribelli. Ecco, questa generazione perversa e malvagia, una generazione di ribelli. E chi è il capo dei ribelli? È Lucifero, che ha trascinato con sé un terzo delle stelle, perché un terzo di angeli l'ha ingannati. E tutta questa schiera di miriadi di angeli ribelli, vero? Si è riversata sulla terra, ma non sulla terra in genere, ma Leone XIII ha visto proprio sulla Chiesa, una cosa terribile. Ed è interessante perché l'angelo di Fatima è San Michele Arcangelo, colui che ha cacciato. Qui Leone XIII ha visto San Michele, e San Michele però, che è stato mandato per preparare anche queste apparizioni del trionfo, ma secondo voi, ma diciamo, ci dovremmo arrivare con semplicità. Cioè, la Madonna trionferà, ma Dio di chi si è servito per cacciare dal cielo Lucifero e compagni? Di San Michele. Oggi è così difficile inculcare e far capire che il Signore, sempre di San Michele, si serve per cacciare, vero, per diciamo, il trionfo del cuore immacolato. Non avviene per opera soltanto dell'Immacolata, che è regina degli angeli, ma si serve, visto che è regina degli angeli, si serve degli angeli. Ma in particolare di chi? Di colui che ha cacciato il demonio dal cielo. E allora, vedete, l'angelo di Fatima è San Michele Arcangelo. E noi, diciamo, non l'abbiamo, vedete che l'abbiamo licenziato al termine della messa. Veniva invocato San Michele con la preghiera scritta da Leone XIII, che ha visto i demoni avventarsi sulla Chiesa. Bene, ma ditemi voi come siamo combinati, cioè abbiamo licenziato San Michele Arcangelo, ma secondo voi chi sarà stato a licenziare San Michele Arcangelo? Vedete, a Fatima dovete sapere che i bambini sono stati anche perseguitati, ma a Fatima, cioè il Portogallo c'ha, diciamo, una potente loggia massonica. Fate conto che ha fatto saltare la cappellina con la dinamite. Chi è che ha fatto saltare la cappellina con la dinamite dove è apparsa la Madonna? Questo disprezzo, questa avversione per la Madonna. Ma secondo voi chi è che la può avere, no? Chi? I massoni. Beh, ma i massoni da chi sono guidati, visto e considerato che lottano contro la Madonna? Ecco, oggigiorno questa massoneria c'è dappertutto, anche in Vaticano. Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, ma non è entrato solo il fumo, è entrato anche l'arrosto qui, non soltanto il fumo. Ecco, è entrato tutto. Ora, questa è la situazione. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, niente da fare. Chi non voleva che ci rifugiassimo nel cuore immacolato di Maria? Colui che voleva, che restando fuori ci avrebbe divorati, ci avrebbe distrutti, ci avrebbe massacrati. Guardate la società come è combinata. Guardate i bambini come sono combinati, guardate le famiglie come sono combinate, guardate le scuole come sono combinate, guardate la chiesa, le parrocchie, gli ordini religiosi come sono combinati. Ma cosa ci vuole a capire queste cose? Per cui, ecco, Fatima ci sarà il trionfo, ma la gente pensa che sia un automatismo, cioè alla mattina ti svegli e c'è il trionfo del cuore immacolato, ma voi l'avete desiderato questo trionfo? Cosa avete fatto per ottenerlo? Il Signore dice: chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Abbiamo cercato noi il trionfo? No, abbiamo licenziato anche la Madonna, fra poco. Per andare d'accordo con i protestanti, licenziamo anche la Madonna dopo San Michele, per cui dopo il demonio avrà proprio campo libero. Licenziato San Michele, licenziata la Madonna, siamo proprio in bocca al drago, sette teste. Mamma mia. Allora, è doloroso anche dire queste cose, mica mi godo a dirle, sono afflitto al vedere. Cioè, i miei fratelli, quelli superiori a me, quelli che sono stati chiamati ad essere, che sono in una gabbia, sono in una rete, sono caduti nelle trappole, non se ne rendono conto, sono anestetizzati dal pensiero attuale, che non è il pensiero di Dio. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, nel mondo. Per cui nel mondo significa che tutti devono consacrarsi al cuore immacolato di Maria. Altro che tutte le religioni sono buone, sono buoni quelli che si sono rifugiati nel cuore immacolato, coloro che diffondono la devozione al mio cuore immacolato che Dio vuole che si faccia. La confusione di idee, predominio di ladri anche di verità. Ma è così. Allora, sentite, io adesso chiederei un breve stacco musicale, poi andiamo avanti, ma pensate e chiedete la grazia, ve lo chiediamo la grazia di capire quello che da Fatima sentite dire, perché qui è un luogo privilegiato in quanto tratta proprio il libro dell'Apocalisse, la messa di Fatima è tratta dal libro dell'Apocalisse, la prima lettura. Ave Maria, tra poco. Ave Maria, riprendiamo la nostra meditazione. Pensate che anche la prossima trasmissione continuerà l'Apocalisse, ecco, ovvero per cui andremo avanti con queste meditazioni meravigliose. Allora, se penso, ecco, anche dunque in Fatima è spiegato tutto quello che si deve fare per ottenere il trionfo del cuore immacolato di Maria, cioè c'è tutto in pratica, no? La consacrazione al suo cuore, i sacrifici, eccetera, eccetera. La Madonna si presenta con il cuore trafitto dalle spine, vero? E i tre bambini, vedendo questo cuore trafitto da spine, l'ha visto Lucia perché i bambini erano già morti, ma diciamo che l'avevano inteso comunque perché non l'hanno mai vista sorridere. Era triste la Madonna, ma può una mamma essere felice e sorridere agli uomini che la offendono? No. Poteva sorridere a tre bambini che hanno fatto tutto quello che lei ha chiesto? Non ha sorriso, non l'abbiamo mai vista sorridere, per cui qui è chiaro e netto il modo di comportarsi e anche di educare il cristiano. Non l'hanno mai vista sorridere. Eppure loro, i tre bambini, diciamo che quelle spine gliel'hanno tolte. Diciamo, hanno fatto sbocciare delle roselline al posto delle spine perché si sono offerti con un'offerta proprio totale, eroica, da brivido se leggi soprattutto anche la piccola Giacinta, ma fa sbalordire veramente chi legge e pensa a questa bimba che non era mai sazia di patire per salvare le anime. Qui Fatima è tutta riparazione, vero? Appare l'arcangelo Michele e insegna la preghiera di riparazione: mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Poi appare con l'ostia in mano e dice la preghiera di riparazione di Gesù, orribilmente offeso dalla maggior parte degli uomini, orribilmente, cioè l'angelo usa questo termine, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Per cui, orribilmente, noi cantiamo, ma metti la testa a posto, pensaci un po'. Allora, non ha mai sorriso ai tre bambini. Queste sono notizie per noi molto importanti, perché se non l'hanno mai vista sorridere a dei bambini che hanno fatto tutto quello che lei ha chiesto, ma non saremmo noi a farla sorridere, vero? Con la nostra, siamo molto sciocchi, veramente stolti, ma veramente firmati di stoltezza, perché abbiamo una fantasia, noi siamo convinti di cose che ce le siamo inventate noi, no? Perché non sono così. Qui Fatima c'è tutto. Parte dall'apparizione dell'angelo. Mostra anche le sanzioni, parla di guerra mondiale, mostra l'inferno, mostra l'angelo con la spada di fuoco che vuole incendiare la terra, ma scusate, ma questi sono pochi dati che dovrebbero bastare per dire, ui, non si scherza, qui diciamo che i castighi sono imminenti, ci mostra i castigati che sono all'inferno, ci mostra i castigati che sono sulla terra con la guerra, no? Morti, persecuzioni, forni crematori, ma non basta, ma noi non capiamo niente, è colpa di Hitler, è colpa nostra, noi non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, non abbiamo smesso di offendere Dio che è già troppo offeso. Abbiamo smesso di offendere Dio che è già troppo offeso? No. Abbiamo aumentato le offese, ma che cosa ci aspettiamo? Il trionfo del cuore immacolato? Ma cosa facciamo noi per avere il trionfo? Cosa mostriamo, quanto interesse abbiamo noi per il trionfo del cuore immacolato che addirittura ci avviciniamo ai protestanti che non credono neanche all'Immacolata Concezione, alla Madre di Dio, cioè non credono a niente, no? Ma come si fa? Invece di avvicinarci alla verità ci avviciniamo alla menzogna per andare d'accordo con i menzogneri abbandonando la verità e la Madre della verità. Ma è possibile una cosa del genere? È possibile perché l'uomo che non ha dottrina, l'uomo che diciamo, si intende di calcio, di motori, di vestiti e non si intende della parola di Dio che lampada ai nostri passi, ma dove volete che vada a finire? Lo porti dove vuoi. perché non sa niente, non si intende, non comprende i segnali stradali per andare in paradiso, per andare all'inferno. E vabbè, andiamo avanti. Guardate che veramente per me è anche un dolore dover trattare queste cose, perché mi tocca, per farmi capire bene, devo anche parlare chiaro, perché non voglio essere un diplomatico che continua a parlare in modo che non si capisca bene che cosa si vuol dire. Ecco, deve essere chiaro e tondo, ecco, le nostre responsabilità, e umiliarci davanti a Dio facessimo come i Niniviti, che si vestirono di sacco e ammisero, ecco, di aver peccato. Poi voi immaginate i presidenti delle varie nazioni del mondo che si vestono del sacco e fanno penitenza, sarebbe il trionfo del cuore immacolato. Invece no, noi abbiamo i capi e i nostri che comandano, che sono amici del demonio, massoni, no? Ma voi immaginate, il trionfo ci sarà, ma per già buttarli a terra questi qua. È vero? E deve trionfare la verità, ma noi quanto ci teniamo ad avere la verità, se addirittura mandiamo giù, ingoiamo la menzogna come se fosse un cibo prelibato. Ecco, non dico con olio di palma, ma voglio dire, per noi è tutto buono, basta che sia dolce o dolciastro, no? Perché se amaro non è buono. Vabbè, allora vediamo un po'. Dunque, la santità dei santi apostoli, allora, la santità comincia dove termina la perfezione degli altri santi, perché ella stessa fu maestra e sostegno della santità degli apostoli e di tutti i santi, e a ciò fu destinata fin dalla sua concezione. Pensate, nel Cenacolo, in preghiera, lo Spirito Santo discese su Maria Vergine, sua sposa, e sugli apostoli, per cui vedete che lo Spirito Santo sempre opera per mezzo della sua sposa. Lo spiega anche San Luigi Grignion da Montfort, dice che lo Spirito Santo non fa niente, cioè non incarna niente, se non per mezzo della sua Santissima Sposa. Ecco, per cui noi, per essere santi, dobbiamo diventare santi, ma attraverso Maria. Ecco, perché Dio ha stabilito così. Come Lui è venuto a noi per mezzo di Maria, noi per andare a Lui dobbiamo passare per mezzo di Maria. La strada è quella lì, vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio, nella santità naturalmente. E chi parlava con me aveva in mano una misura consistente in una canna d'oro, e con essa misurò le città, le sue porte e le sue mura. In queste parole sono racchiusi grandi misteri sulla dignità e sulla grazia di Maria, a cui corrispose la sua gratitudine, sicché le due misure si equivalsero, perciò soggiunse: la città nuova aveva forma quadrata ed era tanto lunga quanto larga. La misura d'oro con cui fu misurata la dignità di Maria fu l'umanità del suo benedetto figlio, canna per la sua fragilità, unita alla divinità del Verbo, perciò d'oro. E per quanto non vi potesse essere una proporzione matematica, superando la misura, la cosa misurata, pure si trovò in lei una certa proporzione corrispondente alla sua natura, in modo da essere degna abitazione di Cristo. Cioè, Dio, siccome la Madonna è creatura di Dio, ecco, per l'incarnazione del suo figlio, ma come doveva essere la madre di suo figlio, vero? La madre che sarebbe diventata madre di Dio, ma come l'avrà pensata? Ma noi non ci arriveremo mai, cioè, per quanto pensiamo, possiamo usare termini, ma quando la vedremo in cielo, saremo, direi, sbalorditi a vedere chi è la madre di Dio che ci è stata donata come madre nostra. Ma vi rendete conto? Cioè, Dio ha creato questo, diciamo, questa creatura così, cioè, è il capolavoro della sua creazione, la madre di Dio. E Dio me la dona come madre mia, ma io dovrei andare con la faccia per terra come quel San Michele che si è presentato ai tre pastorelli e dire: Signore mio, io sono stato tratto dal nulla e tu mi hai arricchito di beni infiniti, mi hai dato addirittura per madre la tua madre. Per mezzo del figlio mi hai fatto diventare figlio dell'Eterno Padre. E io dico: Abba, Padre. E Gesù è mio fratello, e lo Spirito Santo è lo Spirito consolatore e santificatore. Ma per forza che devo guardare le cose di lassù e cercare le cose di lassù, ma che mi faccio ingannare dal maligno che, sentite, l'ha detto il demonio, l'ha detto all'esorcista della Scala Santa. Voi non vi siete accorti che io vi tengo impegnati, vi stresso dalla mattina alla sera, non vi permetto di pensare alle cose di quello là, cioè del cielo. Dice: voi dovete solo pensare alle cose della terra e alle cose che vi dico io, eccetera, eccetera. Vedete che ci siamo arrivati. Cioè, addirittura il demonio che si confessa e i cristiani che non vogliono confessare i propri peccati. Ah, che storie, ragazzi. E l'angelo misurò la città con la canna e la trovò di 12.000 stadi, sia di lunghezza che di larghezza e di altezza. Stadio, non è quello dove si gioca il pallone, si gioca a calcio, no? Stadio è la misura perfetta con cui si misura la santità dei predestinati corrispondenti alla grazia destinata da Dio per ognuno di loro per i meriti di Cristo. Infelice colui che non raggiungerà la sua misura quando sarà misurato da Dio. Purgatorio, inferno, non, ma deve crescere la nostra santità. Ma dobbiamo stare ben attenti, non perdiamo tempo, dobbiamo render conto. Ti ho dato il tempo per farti santo, l'hai utilizzato per tutto meno che per farti santo. Come faccio io a dirti: vieni avanti, servo buono e fedele? Come faccio a dirtelo? Non posso dirtelo. Per cui dovrai andare a piangere i tuoi peccati, perché sei stato un ribelle. Invece di dare retta a me, hai dato retta al nemico della tua salvezza, hai dato retta al principe di questo mondo, hai dato retta al demonio e vuoi venire ad abitare in paradiso, ma lui è stato cacciato dal cielo, non dal paradiso, perché dopo la prova sono entrati in paradiso San Michele e gli altri. Ecco, prima erano in un luogo chiamato cielo, ma non era paradiso. Il paradiso si merita, anche gli angeli sono stati provati e sono in paradiso quelli che sono stati fedeli e sono all'inferno coloro che sono stati ribelli. E noi dove vogliamo andare? È riuscito a convincere che non esiste l'inferno, è riuscito a convincere che non esiste il demonio, ma possibile che crediamo al menzognero e non crediamo a Gesù Cristo che invece parla dello stagno di fuoco, del fuoco eterno, della Geenna, ma possibile. Parla del purgatorio, sarete messi in carcere, non uscirete di là finché non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, vuol dire che è un posto dove si esce, il purgatorio, invece l'inferno non si esce più, è una prigione eterna. Ma che tristezza sapere che noi abbiamo tanti fratelli che vanno all'inferno, i cristiani cantano. Cantano, non se ne rendono conto. La Madonna è venuta a far vedere l'inferno e non è servito a niente, non è servito a niente perché non si parla più dell'inferno. Guai parlare dell'inferno, ma se uno parla dell'inferno dicono che sei un terrorista, per cui la Madonna è la regina dei terroristi perché ha fatto vedere l'inferno a tre bambini che naturalmente saremmo morti di spavento se prima non ci avesse promesso che saremmo andati in paradiso. Il numero 12.000 comprende tutti i predestinati ridotti ai 12 capi di queste migliaia che sono i 12 apostoli. E la misura di Maria eguagliò quella di tutti gli altri predestinati presi assieme. E misurò la sua muraglia in 144 cubiti a misura d'uomo, che è quella dell'angelo. La grandezza della misura indica la cura con cui Dio protesse i tesori posti in Maria. E non solo il muro era enorme, ma la sua struttura era di pietra di jaspro, mentre la città stessa era di oro purissimo, simile a cristallo nitidissimo, senza macchia di colpa né pulviscolo di imperfezione. Meraviglia delle meraviglie, rendo grazie a Dio che creò la Madonna, rendo grazie alla Madonna per il sì che ha detto e per aver accettato di diventare anche la madre nostra, per cui noi non ce la meritavamo una madre così santa, eppure ci è stata donata, per cui umiliamoci davanti a Dio, rendiamo grazie, ma confessiamo i nostri peccati di ingratitudine. Bene, da Fatima io vi saluto e chiedo che la Madonna benedica tutti voi, e che vi riempia dello spirito di Fatima che comprende tutto nella semplicità. Ecco, state buoni e non cercate in mille siti le profezie, le cose, è tutto dentro qua. Se capisci questo hai capito tutto, se non hai capito questo vai in cerca di altro perché vuol dire che non hai capito. Bene, santa serata a tutti voi, Claudio vi saluta, Ave Maria.